ho scritto un curriculum falso perché mi avevano bocciato in tutte le scuole a Roma e quindi non sapevo come fare. Ho scritto che avevo fatto questa scuola internazionale di teatro La Scaletta. E poi a un certo punto però l'ho tolto dal curriculum. Okay. E la cosa paradossale è che se andate oggi sul sito della Scaletta c'è scritto tra i nostri studenti di maggior successo Edoardo Leo, che non so manco dove sta. Però c'è un aggiornamento, perché la storia la racconto sempre, cioè chi mi segue la conosce bene. Ma da pochi giorni mi hanno scritto quelli della Scaletta.
Ah! Benvenuti a una nuova puntata di Spigola. Se c'è una cosa che accomuna tutte le forme d'arte, quella è la realtà. Questa rappresenta la più grande fonte di ispirazione, che si tratti poi di un libro, di una canzone, di un'opera o di un film. Tutti non sono altro che il racconto e la reinterpretazione delle nostre vite, delle nostre esperienze e delle nostre emozioni, per lo più, in altre parole, di ciò che viviamo. Io sono Andrea Tuzio e oggi parliamo con Edoardo Leo, attore e regista che da lunedì 8 aprile su Rai 1 in prima serata è protagonista della serie coprodotta da Rai Fiction e Italia International Film, Il Clandestino. Prima di tutto, ciao Edoardo.
Ciao.
Benvenuto. Come
Grazie.
Stai?
Bene, ma io sono uno di quegli attori che in realtà ama fare la promozione.
Ah, è una cosa strana però, perché di solito non tutti amano questa parte del lavoro.
Sì, lo so, però in realtà ci metto talmente tanto a scegliere un progetto, ci metto talmente tanto proprio amore e lentezza nello scegliere le cose che mi piace fare, che poi ho proprio voglia invece di portare dal pubblico. Penso che sia una parte invece essenziale, una parte del mio mestiere, insomma.
Certo, lo capisco.
Però mi va di farlo, ecco.
Prima di iniziare però vorrei aprire una piccola parentesi per chiarire meglio chi sei, nel senso che su Wikipedia c'è scritto attore, sceneggiatore, regista italiano. Tu però nella tua bio di Instagram hai scelto altre parole che leggo testuale. Quello dai, coso. Come nasce? Cioè, c'è qualcuno che ti chiama coso?
Sì, ma certo che c'è qualcuno che mi chiama coso, ma non solo, è un modo, guarda, in realtà proprio penso che dentro quella frase, che credo che stia anche nella mia bio di Instagram. C'è un po' quello che sono io, nel senso che è anche meravigliosamente bello se leggere attore, regista, sceneggiatore, certo, su Wikipedia. Poi però nella realtà ogni tanto la gente ti ferma per strada e ti dice ma dai, quello, dai, capito chi è quello, dai,
cosa
ha fatto. E questa roba qua un po' è vera, perché giustamente la gente non può conoscere tutti, po' mi serve a me per autoironizzare su me stesso, per raccontarmi che faccio un bellissimo mestiere, ma che insomma a volte non ci devi credere troppo a come ti descrivono su Wikipedia, perché c'è il nulla che descrive su Wikipedia. Io non ho mai capito chi è che lo fa, che lo fa.
Gli utenti,
infatti me lo riscrivo da solo, lo cambio io.
Per favore, coso, perché coso, sarebbe bellissimo su Wikipedia.
Sì.
Allora, ora torniamo seri, ci proviamo. Parliamo del tuo ultimo progetto, Il Clandestino. Come dicevo, serie TV diretta da Rolando Ravello, in onda tutti i lunedì in prima serata su Rai 1. Qui interpreti Luca Travaglia, un ispettore capo dell'antiterrorismo che di colpo si trova a cambiare la sua vita. Prima di raccontarci meglio chi è il tuo personaggio.
Luca Travaglia è un personaggio che, guarda, prima di dirti cos'è lui, ti dico che è un regalo per un attore. Wow. Quando io ho letto questa serie ero veramente affascinato dalla lettura di questo personaggio molto particolare. È un uomo che è stato un uomo di grande successo nel suo lavoro, pur facendo un lavoro complicato, fa l'ispettore dell'antiterrorismo, ma uno di quelli bravi, bravissimi. È fidanzato da tanti anni con una ragazza araba, con la quale progetta di sposarsi, di avere dei figli. E un giorno, durante una sua missione, questa ragazza fa un attentato. E lui non capisce più niente e non riesce a credere che questa ragazza possa averlo amato per finta per 5 anni pur di fare quell'attentato. Ma di fatto viene radiato dalla polizia, viene abbandonato dagli amici, dai suoi colleghi, da tutti. Si ritrova clandestino nel suo paese, e quindi si trasferisce a Milano, si mette a fare l'investigatore privato per campare, mette su una bizzarra agenzia di investigazione con uno strano cingalese e nel frattempo cerca di scoprire la verità su questa storia. Quindi ci sono tutti i casi di puntata, ma poi c'è quella che noi chiamiamo la linea orizzontale della serie, in cui lui cercherà di scoprire cosa c'è dietro questo misterioso attentato in cui, insomma, la sua compagna è scomparsa.
Sappi che qua siamo fan veri, eh? Abbiamo visto le prime quattro puntate, sì, vogliamo...
Ah, ma allora, sai, allora scusa, no, se ti interrompo, perché cioè, sei il primo, diciamo, spettatore, okay, che ha visto le prime, sì, con il quale io interagisco, perché, bene, poi quelle cose ce le vediamo fra di noi, ce la suoniamo e ce la cantiamo. Ovvio. Vengo qua e dico che è una serie bellissima, tanto tu non l'hai vista, quindi non mi puoi... Invece tu hai visto le prime quattro.
Sì.
E ti fa venire voglia di vedere?
Tantissimo. Io voglio sapere che cosa è successo. Ce lo dicevamo prima. Io voglio sapere, perché a me non mi convince. Un po' di cose non mi convincono, però ovviamente non ce lo puoi dire fuori onda. Chiederò
fuori onda, sì, esatto, ma non ti risponderò neanche fuori onda, ovviamente.
Troppo, no? Maledetto. Però sappiate che veramente qui tutti quelli che l'hanno vista sono presi, cioè, ma veramente tanto. Poi, grazie, volevo aprire una parentesi del tutto personale: quando mia madre ha saputo che io t'avrei intervistato qui per questa serie è totalmente impazzita, perché lei ha detto: io sto guardando, sto aspettando che esca, come una matta.
Sì, bella, sì, 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 sì. Come si chiama, mamma?
Luisa.
Luisa, grazie. Queste sono le cose che fanno bene all'ego, Luisa. Le mamme, grazie.
Il titolo della serie è emblematico, sì, no? Specie nel periodo storico che viviamo oggi. Il clandestino in questione sei tu.
Sì.
Perché Luca Travaglia può essere definito tale, clandestino?
Perché è ovviamente un paradosso, ma noi ci riferiamo spesso ai clandestini come a qualcosa di non italiano, da qualcosa, esatto, che viene fuori dal nostro paese e che vive in una condizione di non integrazione con il nostro paese. In questo caso è un grande paradosso, perché Luca Travaglia è non solo un italiano, ma era uno molto bravo nel suo lavoro, con una professione certa, si ritrova a essere clandestino tra i suoi simili, e attraverso il suo dolore, attraverso quello che gli è successo, comincia a capire di più le vite degli altri, e quindi decide di mettere a disposizione il suo dolore per queste persone qui, invece di chiudersi, riesce a tramutare il suo dolore in altruismo, in generosità. E credo che sia questa un'anima molto forte di questa serie, è una delle cose che mi è piaciuta di più di questo personaggio.
Pensate invece alla vita reale. Ti è mai capitato di sentirti un clandestino? Cioè, quando hai capito di essere alla ricerca di un tuo posto nel mondo, e poi quando l'hai trovato, se l'hai trovato?
Io mi ci sono sentito spesso clandestino. Guarda, io non vengo da una famiglia di artisti, e né tantomeno di studiosi, e anche all'università, io quando sono andato all'università ero il primo di tutta la famiglia dei Leo che si iscriveva all'università,
che si iscriveva.
Quindi io mi sentivo, non ti voglio dire inferiore, però sentivo un complesso rispetto a persone che anche solo nel parlare percepivo avessero una cultura diversa dalla mia. Questa cosa però mi ha innescato in me una specie di voglia di riscatto, certo, e per questo è stato il motivo, per esempio, per il quale ho finito l'università, mi sono laureato, proprio perché volevo emanciparmi da quella condizione di pseudo clandestinità.
Sì, da quella sensazione, no?
Sì,
che
sì. E l'ho provata anche nel lavoro. Non sono uno che ha... Cioè, io sono stato, l'ho detto tante volte, bocciato in molte scuole di recitazione quando, sì, ho cominciato.
Ne parleremo.
Sì. Mi sentivo clandestino anche lì, sentivo di non avere il titolo per fare l'attore, no? Poi ho capito che ci sono tante cose che contribuiscono a farti diventare un professionista, esattamente come per il tuo lavoro. Non c'è una laurea per fare la radio, per fare i podcast. A un certo punto ti strutturi e in qualche modo riesci ad emergere, e tanti altri invece magari non ci riescono, non c'è la patente, no? Quindi è un lavoro molto curioso, particolare, però io quella condizione di clandestinità, tra virgolette, l'ho vissuta e ho cercato di emanciparmi.
Una cosa molto interessante la serie, perché a fare da sfondo c'è la città di Milano, ma non quella che conosciamo tutti, quella che si aspettano tutti. Tra le location, riconosciamo, ne so, via Padova, Nolo, no? Viene, sì, citata proprio E poi c'è Paolo Sarpi, Chinatown, insomma, zone che riflettono tutte le culture ed etnie che oggi convivono a Milano. Credi che la serie possa in qualche modo contribuire nella definizione di una nuova narrazione, magari più autentica, di questa città?
Sai, è una domanda complicata. Io sono romano, avevo già girato un film a Milano, tra l'altro un mio film da regista che si intitola Che vuoi che sia. E Milano è una città che sfugge un po' a tante definizioni, no? Non è un caso che la definisca la nostra città più europea. Sì. Vuol dire che ci sono tante anime dentro. Tra quella più sfuggente è che è difficile trovare milanesi,
cioè, non ci
stanno i milanesi. Io, è incredibile questa cosa, ovviamente lo dico. Poi ci sono, ovviamente, chiaro, ma sono fatti di correnti diverse, di provenienze diverse, ed è molto affascinante questa cosa.
In questa stanza, per esempio, quanti milanesi ci sono? Siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una soltanto,
una persona. No, no, ma è molto interessante questa cosa, perché non è detto necessariamente la radicalizzazione dell'origine crea l'anima della città. L'anima della città è fatta dalle persone che lo vivono. Questa, io lo dico da romano, certo, è una città che mi piace molto. Abbiamo girato benissimo qua. E poi ha un'altra particolarità rispetto a molte altre città, che spesso il centro di una città è la parte più ricca, più benestante, poi per cerchi concentrici man mano che ci si allarga e ci si allontana, ci sta un po' più di degrado, certo, ci sono un po' più di etnie diverse, succede più o meno in tutte le città, non proprio con questa precisione. Milano ha molte comunità che stanno all'interno del tessuto centrale della città, penso appunto a Paolo Sarpi. Anche a Roma c'è, magari, ecco, Piazza Vittorio, che ha questo, sì, tipo di tessuto, no? Però è una città difficile da capire. Credo che il fatto che questa serie sia stata girata da un regista però non milanese abbia potuto permetterci di avere uno sguardo più neutro e meno indulgente su certe cose. Poi arriverà però nella serie a un certo punto, cosa che non avete visto, che sta dopo la quarta puntata, la Milano, quella che invece è incredibile, la Milano della moda, la Milano che mantiene le sue contraddizioni anche ai livelli più alti della società.
Si percepisce perfettamente quello che dicevi. Questo è il primo progetto seriale in cui vesti i panni del protagonista, sì, se non sbaglio. C'è qualcosa che ti ha portato a pensare di essere l'attore giusto? Ci dicevi all'inizio, no, che quando l'hai letto hai detto: mamma mia, questo è un regalo per un attore. Sì. È stato quello?
Guarda, sì, io... l'ultima cosa che ho fatto per la televisione, ma non per snobismo, semplicemente perché non trovavo il progetto giusto. Per me era una cosa interessantissima, era una miniserie che ho fatto, un viaggio che ho fatto con dei ragazzi con la sindrome di Down 6 o 7 anni fa. È stata una meravigliosa avventura che si chiamava Ognuno è perfetto. Però fermarmi per 6 mesi, 7 mesi per girare una lunga serie, non avevo mai trovato la scintilla giusta. Qui c'era una scommessa da vincere, che era far diventare simpatico, attraente per il pubblico un introverso, un taciturno, un burbero, un essere umano che per il dolore che ha vissuto di primo acchitto è respingente. Ed è una sfida troppo bella da non affrontare. Ora poi se l'ho vinta o no lo decide il pubblico, però per me riuscire a entrare banalmente nel cuore dello spettatore attraverso uno che, se lo incontri per strada, probabilmente ti fa pure un po' effetto, ti fa un po' brutto, perché poi è uno ombroso, uno che insomma fa spesso a botte, sì, non è proprio una persona simpatica. Ecco, questa cosa qua mi ha proprio affascinato e mi ha convinto a fare una lunga preparazione in cui ho dovuto imparare l'arabo, ho dovuto imparare un'arte marziale, ho dovuto imparare a sparare, c'è stata una preparazione anche affascinante.
Quella è la cosa molto molto interessante di come gli attori si preparano a interpretare un ruolo. Cioè, appena descritto che ho dovuto imparare l'arabo, punto numero, sì, uno, a sparare e a menare come, sì, si deve, sì,
e anche proprio a montare una pistola, che era la cosa, a montarla a una certa velocità. E non volevo lo facesse uno stuntman, diciamo, quindi mi sono messo lì a cercare di farlo, perché c'è una cosa che poi è finita dal trailer, che era questa cosa che sembra stupido, ma per un attore queste cose sono divertentissime. Riuscire a estrarre il bossolo, sì, e prenderlo in mano, e tu ce dici, l'ho fatta.
E tu dici, stava quasi cadendo.
Sì, stava quasi cadendo, e invece sei riuscito, ce l'ho fatta. Però insomma, non è stato proprio così, non sono Tex Willer. Però, sai, impari una roba.
Bellissimo. Comunque, è una figata quella roba, sì, lì. Quello di Luca Travaglia è un personaggio che si scosta un pochino da quelli che ti abbiamo visto interpretare, no, in questi anni. Oltre alla preparazione che ci hai descritto, quali sono stati i punti di contatto tra te e il personaggio, scusami, se ci sono, e che ti hanno permesso di comprenderlo e portarlo in scena come volevi tu?
Allora, i punti di contatto sono che... più di uno. Travaglia è un introverso, è un taciturno, è un burbero. Io non sono così introverso, però sono uno molto riservato, molto schivo per le mie cose private, e c'è una distanza tra me nella vita di tutti i giorni e l'Edoardo che sta parlando con te in questo momento.
Chiaro.
Sono molto meno brillante.
No, sai che lo capisco perfettamente, perché quando uno io conduco un programma, certo, in radio, sto qui davanti al microfono a fare lo splendido, però nella vita no.
Esatto.
No.
Esatto. Questa cosa, quindi diciamo l'Edoardo personale, privato, è un po' più vicino a Luca. A Luca Travaglia, quindi quella parte, c'è una parte di contatto. E poi c'è stata un'altra cosa che mi ha molto affascinato, con una frase che dice: quando vedi una grande personalità, chiediti innanzitutto dove sta il suo dolore. Luca Travaglia è uno che quando entra in scena percepisci una grande personalità, però percepisci che quella personalità non viene da una esposizione del suo ego, ma esattamente dal contrario, dalla contrazione del suo ego, dal suo essere imploso completamente. E questa cosa, come lavoro tecnico sul personaggio, per un attore, nel mio modo di preparare i personaggi, era veramente super affascinante.
Prima ci hai raccontato cos'è che ti ha spinto ad accettare il ruolo. Però a questo proposito, qual è la difficoltà maggiore nella scelta dei progetti, film, serie TV, spettacoli a teatro? Da cosa ti lasci guidare in questo senso, tu, di solito?
Una frase che mi ripeto spesso è: lo vedrei da spettatore. Cioè, mi chiedo se lo sto facendo solamente per lavoro, o se invece è una cosa che trovo interessante da un punto di vista proprio umano, no? E quando mi rispondo sì, questa cosa mi piacerebbe vederla, quello è già un punto che metto su una fish che metto, no? su quel progetto. E poi c'è un filo conduttore che è quello che me ne sono accorto in realtà a ritroso. Ho raccontato sia nei miei film da regista che nelle storie che ho scelto come attore tante storie di uomini che hanno subito un grande fallimento nella vita. Mi interessano molto forse perché da qualche parte ha a che fare con la mia vita privata, le storie di rinascita, di emancipazione, di quando i personaggi riescono a dire a se stessi: ok, ho fallito, punto. Non c'è nessuna redenzione da questo fallimento, non posso continuare a galleggiare. Ho fallito, però questo punto che metto non è il punto in cui affondo, ma è il punto che metto per reinventarmi una nuova vita. E mi rendo conto che, riguardando la mia filmografia, in forme diverse, molti personaggi hanno questa
caratteristica,
questa
in
tensione.
Comune.
Sì. E Travaglia è incredibile, perché è uno che ha perso tutto. A tutti contro, sì, sì, sì. E deve ritrovare il suo posto nel mondo, quindi era molto interessante.
Tornando alla serie, no? Nel corso degli episodi ti vediamo recitare insieme a un attore familiare, sto parlando di Yonish Bashir,
sì.
Yonish, un medico in famiglia,
sì, sì.
Questi però non sono gli unici set che avete condiviso, no? Qual è il rapporto che
abbiamo,
vi lega?
Condividiamo un pezzo di vita, perché a parte quando ci siamo conosciuti ben prima del set di Un medico in famiglia e abbiamo girato insieme, ti parlo di più di 20 anni fa, poi però Yonis è stata una presenza costante nella mia vita, perché da quando io ho cominciato ad ideare questo spettacolo che porto in giro ancora adesso, lui oltre ad essere un attore molto bravo è un bravissimo musicista, compositore, si è diplomato a quasi 60 anni in composizione. Ed è un bravissimo musicista. Quindi io ho ideato uno spettacolo e ho detto: Ioannis, vieni a fare la colonna sonora in diretta mentre io leggo le storie. Quindi noi abbiamo fatto la prima data senza le prove, cioè io sapevo cosa dovevo fare, gli ho detto segui le mie parole e cerca di fare la colonna sonora al volo. Bellissimo. Questa cosa ha funzionato, quindi questo spettacolo poi a un certo punto si è strutturato ed è lo spettacolo che portiamo in giro adesso, che si chiama Ti racconto una storia, dove io definisco Ioannis l'orchestra più piccola del mondo.
Infatti la domanda era proprio questa. Ioannis è l'autore delle musiche, ti racconto una storia. Com'è nata l'idea di costruire un racconto che cambia forma e contenuto ogni volta in base al luogo, al pubblico? Com'è stato?
Perché a un certo punto mi sono reso conto che nel racconto delle storie, le storie variavano in base al luogo dove le raccontavo, dal teatro alla città, e a un certo punto ho ripensato a quello che facevano i cantastorie una volta, no? Che variavano le loro storie in base al momento, e quindi io cambio lo spettacolo anche in base alle date, no? Il 25 novembre che c'è stato la giornata mondiale della violenza, per la lotta alla violenza contro le donne, abbiamo fatto un tipo di spettacolo. Quando è successo l'uccisione drammatica di Giulia Cecchettini, ho fatto uno spettacolo su quello. Quando c'è la giornata della memoria, quando c'è stata la giornata mondiale del teatro, cioè cerchiamo di raccontare questo spettacolo cambiandolo in base ai luoghi. E un conto è farlo a Bolzano, un conto è farlo a Palermo, e mi consente di questo di studiare continuamente. Sto perennemente in allenamento, perché non vado in un posto e ho già lo spettacolo pronto, ma la struttura, metà spettacolo più o meno, è quasi sempre la stessa, a metà vive di una improvvisazione, e Ioannis improvvisa sulla mia improvvisazione, quindi è una specie di spettacolo, io lo chiamo una specie di jazz delle parole.
E te lo stavo dicendo, perché è proprio quella la sensazione, perché il jazz, per chi non lo sapesse, total improvvisazione in assoluto. Se uno non ti conoscesse potrebbe pensare che dietro tutta questa carriera si nascondono anni di studi e accademie, come dicevamo all'inizio, no?
Sì.
E invece per un cazzo, perdonatemi, noi lo sappiamo. perché lo hai raccontato tante volte.
Sì, raccontato.
Ma com'è la storia del curriculum falso?
Guarda, l'ho raccontato tante volte, ormai è diventato un tormentone.
Voglio saperla anche
io. Ho scritto un curriculum falso perché mi avevano bocciato in tutte le scuole a Roma, e quindi non sapevo come fare. Ho scritto che avevo fatto questa scuola internazionale di teatro La Scaletta, e poi a un certo punto però l'ho tolto dal curriculum.
Okay.
E la cosa paradossale è che se andate oggi sul sito della Scaletta c'è scritto tra i nostri studenti di maggior successo e Eduardo Leo, che non so manco dove sta. Però c'è un aggiornamento, perché la storia la racconto sempre, cioè chi mi segue la conosce bene. Ma da pochi giorni mi hanno scritto quelli della Scaletta.
Ah.
E mi hanno detto: facciamo pace, una cosa del genere, che in realtà non abbiamo mai, cioè io ho usato loro usano una, mi sembra giustissimo, quindi
yeah.
Metto, però mi hanno chiesto finalmente di andare a fare un incontro nella scuola.
Finalmente ci puoi entrare,
se riesco, se capisco dove sta, sì. Però ho chiesto in cambio un diploma.
Giusto.
Ad honorem.
Ci sta.
Quindi ho detto: se voi mi date il diploma ad honorem, io vengo a fare. Quindi questa è la prima volta che lo dico, quella racconto. Questa cosa è un aggiornamento.
Attenzione,
di questa cosa che racconto da anni.
Il cerchio potrebbe chiudersi finalmente.
Me vogliono uscire col diploma finto. In quel caso sarà un diploma finto, però va bene così.
Senti, quando, grazie a cosa hai capito che avresti voluto dedicarti al mondo del cinema? Lo hai capito prima di provare per la prima volta, o solo una volta cominciato il percorso hai detto: questa è roba mia, questa sarà la mia vita?
Non so ancora se l'ho capito, ma no, l'ho capito, è successo durante, nel senso che all'inizio per me andavo ai provini, ma un po' così. Era qualcosa che mi interessava, ma non avevo capito che era veramente il motore vitale della mia vita. E ho scoperto poi che recitare era una parte di quel motore vitale, perché poi il motore vitale è raccontare le storie in molte forme. Per questo scrivo le sceneggiature, per questo racconto le storie a teatro, per questo scrivo i film, interpreto personaggi con storie particolari. Sono declinazioni di un unico... di un'unica scintilla, che era quella per il racconto delle storie, ma non solo, ma anche per l'ascolto delle storie. Mi piace un sacco ascoltare le storie degli altri, spesso che hanno delle biografie molto più interessanti della mia, sinceramente. E questa cosa ha influito tantissimo. Io non ho avuto una... A volte quando sento parlare di registi, altri attori, sento biografie incredibili di storie di adolescenze complicatissime, no? E io ho avuto un'infanzia abbastanza normale, un'adolescenza, per quanto possa valere questo termine normale, abbastanza normale, e quindi mi sembrava di non avere una storia da raccontare, non so come dire, e ho cominciato a interessarmi alle storie degli altri. Questa è stata la prima scintilla ed è una cosa che racconto nello spettacolo. Poi ho capito che invece anche il racconto non della mia personale, ma di quelle che raccoglievo in giro, attraverso come io le modificavo, attraverso come io le raccontavo, era esattamente la cosa che mi teneva vivo. E questa cosa poi l'ho declinata, insomma, su vari aspetti di questo mestiere.
Una volta hai raccontato che una delle lezioni più importanti che ti ha lasciato Gigi Proietti, che è il tuo maestro, sì, è che la recitazione non si insegna, ma al contrario si impara, no? Lo abbiamo detto sin dall'inizio, ma nel tuo caso come hai imparato? Cioè, come fai? Perché io parlo per me, io rubavo clamorosamente, andavo a fare delle sessioni di ascolto, mi mettevo lì in radio e ascoltavo i miei maestri di sempre fare la trasmissione, imparavo.
Esattamente quello che dice Gigi dice: io ti posso dare degli esercizi. Io ti posso dare degli esercizi per di dizione, sì, di educazione, esatto, della voce, per la respirazione. Corretto. Ma non ti posso infondere il talento con una siringa.
Non si può fare,
il talento non si passa. Puoi però, attraverso l'ascolto degli altri, la visione degli altri, farti una tua forma di racconto, una tua forma di figura professionale, no? E ovviamente io sono stato fortunato, ho lavorato con tanti dei miei miti, Ettore Scola, Nino Manfredi, Gigi Proietti, tanto, e non puoi pensare di andare a imitare quella roba lì, che ti ammazzi, no? Da solo, ti suicidi.
Sì.
Puoi cercare però di assorbire tante cose che non necessariamente hanno a che fare con l'aspetto tecnico del lavoro. Cioè, da Gigi puoi imparare la perseveranza assoluta nell'esercitarsi con degli esercizi che lo sfinivano e che gli hanno portato ad applicare certe cose del teatro di ricerca dentro le sue cose di commedia, oppure il suo rapporto col pubblico, il modo in cui continuamente tendeva la mano a quello che ha sempre chiamato la forma più alta di teatro, cioè il teatro popolare. Quindi tu puoi... Io ci sono delle cose della lezione della vita di Gigi al quale ho dedicato un documentario, che tu puoi assorbire. Poi se non trovi una tua strada, non, quella roba non serve a niente. Io lo dico spesso, vale anche per il tuo mestiere: se fai un corso di cucina non è che sei diventato chef, sei cuoco.
Esatto.
Che è un po' diverso. Per essere chef ci vuole la fantasia, il talento, l'ispirazione, lo studio, la ricerca, tutte cose che non necessariamente ti insegnano in un corso di cucina. E il mestiere che faccio io è quello che fai tu. Può vivere sicuramente di tanto studio, di preparazione, poi ha bisogno di qualcosa in più che deve andarti a cercare nella vita.
Bellissimo.
E se non trovi quella scintilla là, è difficile che si accenda una luce sul tuo lavoro.
Vero, lo posso percepire, perché insomma lo hai detto, è molto simile il percorso, soprattutto da un punto di vista di imparare il mestiere si impara facendolo, non
sì,
c'è altra possibilità, pieno di corsi, ragazzi, bisogna farlo. Il problema adesso è trovare qualcuno che ti dia la possibilità di farlo, è sempre molto difficile.
Sì, ed è però, per esempio nel mio caso, la spinta, io ogni tanto faccio stage di recitazione e quest'anno ho dedicato un anno intero al teatro, perché l'idea di andare a riportare provincia per provincia un po' di affetto che mi è arrivato col cinema, quella anche secondo me è una forma di restituzione di qualcosa che ho avuto la fortuna di avere, no? E quindi Mi capita di dare, per esempio, in Puglia abbiamo fatto questa tournée dove ho fatto esordire un gruppo che mi aveva mandato un pezzo, e li ho fatti suonare sul palco del Teatro di San Severo, che è un teatro meraviglioso di 800 posti, enorme, loro erano così. Gli ho detto: a me qualcuno questa possibilità me l'ha data, esatto, quindi è giusto che sia, no? Che anche magari non porta a niente, magari sì.
Esatto, perché si dice sempre che tu puoi avere il talento più incredibile del mondo, ma se non c'è qualcuno che dice tu, quel talento spesso resta.
No, no, assolutamente. È interessante. Poi non lo faccio solo per altruismo. In realtà, quando vedo questi ragazzi che salgono sul palco, entrano in teatro, guardano questi teatri giganteschi, mi ricordo un po' come ero io quando ho cominciato. Quindi vedo nella loro emozione qualcosa che devo cercare di recuperare continuamente, se no diventa una routine andare in teatro e fare questo mestiere. Invece devi recuperare quella voglia lì, quel tremore,
quell'ansietta positiva, sì, prima, sì, di entrare in scena.
Assolutamente. Ma sì,
senti, ma come tutti immagino che anche tu avrai quei film che rivedresti all'infinito, dato che stiamo parlando di questioni personali. Ce ne dici 5? Se sono troppe, anche meno.
Ma sul primo non ho a dubbio, Ci eravamo tanto amati. È il film proprio della mia vita. Per me c'è tutto quello che mi piace vedere in un film. Ce n'è un altro di Scola che per me, non solo per me, è una giornata particolare.
Splendid.
Che non smetteremo. Quando comincia lo devo vedere per forza. Poi c'è La Grande Guerra. Okay. Micelli è un altro di quei film, sono i tre, per me, tre campioni
d'incasso per tuo personale.
Sì, 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 sì. Poi ce ne sono altri che sono magari, insomma, film un po' più complicati, che però ogni volta, anche se li vedo che sto accendendo altre visioni, stanno a metà, non ce la faccio a non finirli. È uno di quelli sicuramente Apocalypse Now, non sono riuscito nemmeno a dirlo. E poi ti dico un film di Kubrick, che è, wow, Barry Lyndon.
Wow, vedi? Questo è bello, perché di solito nei film di Kubrick Barry Lyndon viene citato poco, no? E invece è uno dei più,
sì,
grandiosi film.
Sì, assolutamente. Poi io sono appassionato di cose tecniche, non di computer e telefonini, ma di cose tecniche per quanto riguarda la macchina da presa. E Berlin non è stato girato tutto con le luci naturali, è stato girato tutto con le candele. E dietro c'è uno studio fotografico, essendo Kubrick era più che appassionato di fotografia, un innovatore assoluto, e quindi mi stupisce sempre riguardare non solo il film, ma andare a notare dei dettagli sulla fotografia, sulla luce, insomma mi interessa un sacco.
Allora, io volevo però ritagliarmi 2 minuti per parlare della tua esperienza al doppiaggio, perché da quel che sappiamo non ti era mai capitato di doppiare un personaggio d'animazione fino al 2019.
Sì, mai, okay. Mai, sono il primo.
E non è che hai iniziato proprio in sordina, perché hai iniziato con Timon e Pumba, giusto? Ho
detto, sì, il Re Leone.
Esatto, il Re Leone. Cosa hai pensato quando ti è stato proposto? Naturalmente ci sono degli ostacoli che non ti immaginavi, perché io un pochino il mondo lo conosco, ma da molto lontano. Abbiamo avuto qui Maurizio Merluzzo, grandissimo doppiatore. Insomma, com'è andata?
No, è andata. Guarda, è una cosa un po' particolare. È ovvio che da un po' di anni, in questo momento storico, chiamano spesso dei talent,
sì,
no? A fare,
certo,
i nomi di personaggi, le voci di personaggi, di personaggi iconici. Sai. Da una parte senti una specie di senso di responsabilità, perché il Re Leone per più generazioni è stato un cartone iconico, no?
Certo.
Quindi l'idea di dare la voce a un personaggio nella nuova versione, di una versione che probabilmente resterà così per chissà quanti anni, è, insomma, è tanto. Senti la responsabilità
senti
di una cosa che... Sì, sì, ma anche perché mi capita delle volte di vedere dei ragazzini molto piccoli, di 5, 6 anni, 7 anni, che cantano questa canzone e sotto c'è la mia voce,
certo,
e io vorrei dirgli sono io, ma non lo faccio. E quindi senti quella responsabilità lì. E poi ci sono delle difficoltà tecniche, cantare in un certo modo. La voce di un cartoon è una voce molto complessa,
certo,
da fare, deve avere un taglio molto specifico, molto, molto particolare. Però quando me l'hanno chiesto l'ho trovato molto molto divertente, per questo ho deciso poi di rifarlo quando ho fatto l'altro cartone che era impossibile rifiutare perché si chiamava Leo, per cui
come fai a dire di no?
Non potevo dire di no, esatto.
Possiamo dire che hai fatto tutto quasi, dalla recitazione alla regia, no? Dalla scrittura.
Occhio che non ho fatto ancora i podcast.
Al doppiaggio.
Occhio.
E infatti hai fatto teatro, televisione. C'è qualcosa che manca e con cui magari vorresti metterti alla prova?
Allora, c'è ho una voce interna che mi dice che la radio è una di quelle cose che mi piacerebbe tantissimo fare. E questa è la mia parte sinistra. Poi c'è l'altra parte che mi dice che già faccio parecchie cose e che ci sono. Ho sperimentato anche la conduzione televisiva, che non è proprio il mio pane. Però forse direi che va bene così okay. Che anzi quest'anno è stato proprio l'anno in cui mi sono reso conto che era il caso di ritornare a fare solo il mio mestiere primario, cioè fare le tournée, fare i chilometri, fare i teatri, fare la fatica di andare a fare lo spettacolo facendo tanti tanti chilometri e di cercare di essere meno bulimico. Però credo che quella bulimia dei miei ultimi 10 anni, bulimia che ovviamente professionale, venisse da una specie, io la chiamo una specie di anoressia professionale, perché ho lavorato in maniera discontinua e con grande fatica nei primi 20 anni della mia carriera. Poi uno magari ricorda certe serie, no? Il medico in famiglia,
certo.
Però non è stata proprio così felice tutto quel percorso e quindi sentivo la voglia di fare tanto, perché erano come fossero energie che avevo risparmiato nei primi anni. Poi a un certo punto ho trovato una specie un po' di pace, un po' di equilibrio, e adesso che da un po' di anni posso scegliere quasi quali progetti fare, che è il vero lusso per chi fa il mio mestiere, cerco con calma, con la giusta lentezza di dedicarmi bene a poche cose, quindi la radio non credo che la farò, continuerò ad ascoltarla.
Bene, nel caso tu volessi, fammi un colpo di telefono che ci mettiamo una buona parola col presidente. A questo punto però, domanda di rito, ti andrebbe di consigliarci il prossimo ospite di Spigola? Chi dovremmo chiamare secondo te?
Se ci riuscite, e lo ripeto, se ci riuscite, Claudio Amendola.
Ecco qua. Segnato, amici?
Segnatelo. Io sono schivo. Claudio è un eremita. Cioè, il problema,
sai che non me l'aspettavo.
Il problema non è farlo venire in radio, già farlo venire a Milano è un problema. Se ci riuscite, è uno di quei personaggi. Ma non è che non lo devo dire io, lo posso dire come persona perché siamo molto amici. E al di là dell'amicizia, è un uomo al quale io devo molto. Che mi ha aiutato in dei momenti molto, molto difficili, concretamente e con tanti consigli, e sono molto felice di averlo diretto in un film per il quale poi ha vinto il Nastro d'Argento, che da un punto di vista professionale è come mi sono tolto il peso la soddisfazione di avergli restituito tante cose che Claudio a me mi ha regalato. Ci siamo visti ultimamente, io stavo in tournée Conversano, okay. E mi dicono che c'era il suo set a Conversano. Proprio, a volte a Roma non ci vediamo, ci siamo beccati a Conversano. E io lo chiamo zio, per cui puoi immaginare il rapporto che ho, che ho con Claudio, un rapporto di amicizia e riconoscenza.
Quindi mi raccomando, vediamo di portare Claudio Amendola.
Se ce la fate, io proprio mi metto là davanti, la guardo dal vivo, prendo il treno.
Quindi ogni lunedì in prima serata su Rai 1, Edoardo Leo è il clandestino. Grazie mille Edoardo.
Grazie
e in bocca al lupo per tutto.
Crepi il lupo, grazie, ciao, ciao.
Signori, noi abbiamo finito, l'appuntamento è la prossima. Peace. Spigola è una serie prodotta da Collateral Podcast. Questa puntata è presentata da Andrea Tuzio, il coordinamento editoriale di produzione è di Giulia Guido, le riprese e il montaggio sono di Andrea Giani e Susanna Giammona, la visual identity è curata da Paola Mangiarotti, ogni puntata è scritta da Giulia Tofi e Giulia Guido, il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua, le fotografie di Andrés Juan Suarez, la parte social è curata da Giordana Bonanno e lei la stabile, il set design dal collettivo Parasite. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.